tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Buona domenica, vi saluta cordialmente Luisa Nitti. Come si potrebbe mai cercare il bene della città in cui si è stati deportati? È un invito, un'esortazione singolare rivolta dal profeta Geremia al popolo di Israele durante l'esilio. Ce ne parla oggi a Tempo dello Spirito il pastore riformato Giuseppe Latorre. Un appassionato traduttore della Bibbia era invece Giovanni Luzzi, ne parleremo nella seconda parte della puntata, morto esattamente 75 anni fa a Poschiavo. Ha lasciato un segno la sua prestigiosa traduzione della Bibbia in italiano, nel mondo protestante ma anche in alcuni ambienti cattolici. E apriamo dunque con il pastore riformato Giuseppe Latorre, che sarà con noi fino a metà febbraio con un ciclo di meditazioni bibliche. Come detto in apertura, il pastore Latorre si sofferma su un brano del profeta Geremia. La domanda è ancora attuale: in che modo possiamo perseguire il bene della città, della società in cui siamo posti a vivere? Ascolteremo innanzitutto la lettura del testo, Geremia 29, i versetti da 4 a 7, dalla voce di Paolo Sesana.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Così parla il Signore degli eserciti, Dio d'Israele, a tutti i deportati che io ho fatto condurre da Gerusalemme a Babilonia. Costruite case e abitatele, piantate giardini e mangiatene il frutto, prendete mogli e generate figli e figlie, prendete mogli per i vostri figli, date marito alle vostre figlie perché facciano figli e figlie, moltiplicate là dove siete e non diminuite. Cercate il bene della città dove io vi ho fatti deportare e pregate il Signore per essa, poiché dal bene di questa dipende il vostro bene.
Un cordiale saluto a tutte e a tutti. Nel 587 avanti Cristo, i babilonesi distruggono il regno di Giuda e deportano il re e la popolazione in un lungo esilio. Gli anni precedenti alla catastrofe erano fatti di speranze disilluse e di iniziative politico-militari fallimentari. In quella sconfitta militare, politica e religiosa, negli israeliti esiliati persisteva la certezza che Dio sarebbe intervenuto presto a liberarli. Dio, però, tramite Geremia, manda a dire: «In esilio vi ho mandato io». Perciò accettate questa situazione e anzi mettetevi radici. Non sognate la fine di Babilonia. Cercate il suo bene. Non sempre è facile per una comunità cristiana condividere il travaglio intellettuale dell'appassionata ricerca di contribuire al bene della società in cui viviamo, al di fuori degli aspetti specificamente religiosi. Il Vangelo ci invita a essere costruttori di pace e raccordatori tra le varie componenti della società e, soprattutto, a essere chiari, aperti, sinceri e umili con noi stessi, con Dio e con la società in cui viviamo. Certamente partecipiamo all'orientamento ecologista, terzomondista, solidarista, antiliberista, che sono ormai senso comune, ma è questo che serve e che basta a cercare il bene della città? Non rischiamo sempre di dire profeticamente come il mondo dovrebbe ottimamente essere, anziché cercare nella sporcizia della storia, nella laicità della politica, nel compromesso delle mediazioni umane e nel rischio del dialogo con chi è diverso da noi, quel che può essere bene, in quanto meglio, per la vita e per il futuro di tutti? Le rivoluzioni, il pensiero e la cultura dei secoli passati non hanno estromesso Dio dal mondo, ma hanno sconfitto la pretesa umana di rendere pervasiva e normativa la comprensione che qualcuno ne aveva di lui. In tutte le religioni, compresa la nostra, se la città governa in nome di Dio, inevitabilmente il Dio di qualcuno, si trova sempre un bestemmiatore. Il Dio di una vera dottrina trova sempre un eretico da combattere per la sua falsa dottrina e un peccatore da additare per le sue devianze morali. Guardando cosa succede in Iran, invece di strombazzare le radici cristiane della società occidentale, il nostro primo e più serio contributo al bene della società è riconoscere che cosa ne sia stato del messaggio cristiano quando la cristianità governava le nazioni direttamente o indirettamente. Quanti morti in nome di Cristo, quante povere donne, quanti credenti, quanti intellettuali messi al rogo in nome della verità, la loro verità. Oggi occorre riconoscere che la laicità, che faticosamente è stata posta alla base degli stati moderni, è il rimedio che ha posto fine all'intolleranza in nome di Dio. Oggi occorre salutare la fine del potere della Chiesa o dell'acquiescenza del potere politico a tutte le confessioni religiose come una benedizione e non come una tragedia o una menomazione temporanea da superare presto con una rinnovata influenza della religione sulla società. Oggi deve essere vincente l'idea di un bene comune che non coincida con le visioni particolari di questo o quel gruppo, di questa o di quella religione, ma è inteso come uno spazio di uguale libertà e diritti per ognuno, qualunque sia la sua visione religiosa, morale o ideologica, di credente o di non credente. Cercare il bene della città implica l'umiltà di riconoscere e accettare che il bene della società non scende dall'alto, ma può risultare da una umanissima ricerca di giustizia. Un punto deve restare presente e chiaro: essere in costante e aperta difesa della laicità dello Stato e del rifiuto di qualsiasi privilegio nella convinzione che Dio si fa trovare al di fuori di uno spazio di Dio, perché Dio è sempre anche al di là del suo santuario, anche al di fuori di qualsiasi religione, nel luogo della sua assenza, se posso usare questo paradosso. Se amiamo questa città terrena, dobbiamo cercare il suo bene. Se amiamo questa nostra società che i nostri padri ci hanno consegnato così bella, calda, tranquilla, dobbiamo anche desiderare di consegnarla ai nostri figli rinnovata dalle sfide che essa sta affrontando. Dio non sarà là dove sarà il nostro cuore. Il nostro cuore dovrà essere là dove sarà Dio. Là fuori, nel dibattito democratico, nell'agone politico di cittadini che lottano per la giustizia e difendono la democrazia, nell'impegno sociale, nella solidarietà con i più disagiati e nel dare voce a chi non ha voce. Nella comunità cristiana siamo nati alla fede, ma è là fuori che siamo chiamati a testimoniarla. Amen.
Thank you.
45 anni fa a Poschiavo moriva il pastore e teologo evangelico Giovanni Luzzi. Una vita dedicata alla traduzione della Bibbia, una mostra, alcune conferenze nel mese di marzo ricorderanno a Poschiavo l'opera e la figura di Luzzi. Tradurre la Bibbia per dare all'Italia uno strumento in grado di favorire il rinnovamento morale e civile. Questo era il progetto del teologo e traduttore, progetto a cui dedicò molti anni della sua vita. Paolo Tognina ci aiuta a ricostruire i tratti salienti della vita e dell'opera di Giovanni Luzzi. Come descrivere Paolo Tognina in poche battute Giovanni Luzzi? Chi era? Che cosa ha fatto?
Giovanni Luzzi era nato in Engadina nel 1856. La sua famiglia, come tante altre famiglie engadinesi in quel periodo, emigrò in Toscana, a Lucca, e dunque Giovanni crebbe e si formò in Italia. Studiò teologia a Firenze, alla Facoltà Valdese e a Edimburgo. Si sposò con una scozzese e poi fu pastore a Firenze per 15 anni. Nel 1902 la Chiesa Valdese lo incaricò di assumere la cattedra di dogmatica presso la Facoltà di Teologia. La grande passione di Giovanni Luzzi fu la Bibbia. Presiedette il comitato che rivide l'antica traduzione biblica italiana di Giovanni Diodati, risalente alla prima metà del Seicento, e soprattutto tradusse dai testi originali l'intera Bibbia. Fu anche pastore a Poschiavo tra il 1923 e il 1930. In quegli anni portò a termine la sua traduzione in italiano e collaborò a una nuova traduzione della Bibbia in romancio. Terminato il periodo poschiavino, Luzzi tornò a Firenze, ma quando l'Italia entrò in guerra nel 1940, insieme alla moglie Eva e alla figlia Iride, decise di stabilirsi nuovamente a Poschiavo, dove si spense 8 anni dopo, alla fine di gennaio del 1948.
Un uomo che ha dedicato gran parte della sua esistenza alla Bibbia e in particolare alla traduzione della Bibbia. Perché? Da dove nasceva questa sua passione?
Accanto al motivo molto pratico di avere a disposizione la Bibbia tradotta in un italiano al passo con i tempi e dunque aggiornato, Giovanni Luzzi era convinto che la Bibbia dovesse essere diffusa il più possibile per contribuire al rinnovamento morale e civile italiano. La sua traduzione ebbe una grande diffusione sia nel mondo protestante italiano sia in numerosi ambienti cattolici. Ci sono ad esempio moltissime lettere conservate in parte anche nell'archivio della Chiesa Riformata di Poschiavo, inviate da vescovi, sacerdoti, religiose e religiosi che ringraziano Luzzi, gli manifestano stima e gratitudine e dicono di essere persuasi dell'utilità della traduzione. In particolare, la traduzione di Luzzi del Nuovo Testamento ebbe un grande successo tra i soldati durante la Prima Guerra Mondiale. Dal fronte, dai lazzaretti, soldati e ufficiali e cappellani evangelici, ma soprattutto cattolici, chiedevano copie di quei libri. Tra i soldati italiani al fronte furono distribuiti oltre 40.000 esemplari del Nuovo Testamento.
Giovanni Luzzi fu anche pastore a Poschiavo tra il 1923 e il 1930. Che cosa fece durante i 7 anni trascorsi nel Grigioni italiano?
Nella rivista Quaderni Grigioni italiani ho trovato un necrologio uscito poco dopo la morte di Luzzi, nella quale si ricorda che Luzzi, appena arrivato a Poschiavo, si inserì subito nella vita grigioni italiana e in quella della Chiesa Riformata. Nella parrocchia, si dice, trovò tutto da fare. Luzzi stesso, citato in quel testo, annotava: la parrocchia era in stato miserevole. In paese c'era un vivo attrito tra cattolici e riformati. Tempio e stabili annessi erano in stato deplorevole. Nei suoi 7 anni di permanenza a Poschiavo, Luzzi promosse dunque il restauro della chiesa e degli immobili di proprietà della comunità, riorganizzò l'educazione religiosa nella scuola riformata, tenne conferenze e cercò di migliorare i rapporti tra le due confessioni. Nella sua autobiografia, dal titolo Dall'alba al tramonto, scrisse: «Appena insediato nel mio ufficio, andai a far visita al prevosto e agli altri 2 sacerdoti che presiedevano la parrocchia cattolica, ed esposi a tutte e 3 i sentimenti con i quali ero venuto a Poschiavo e le mie idee circa le relazioni che credevo dovessero passare fra noi e loro. Il ghiaccio era così rotto e cominciammo a vivere in buona armonia. E al termine del settennio trascorso a Poschiavo, Luzzi poté annotare: quando lasciai la parrocchia, l'antico livore e l'antica diffidenza, se non erano del tutto scomparsi, avevano senza dubbio perduto molto del loro veleno.
Giovanni Luzzi, teologo, traduttore della Bibbia e, come abbiamo appena sentito, pioniere in campo ecumenico. Sono previste delle manifestazioni per celebrare il 75esimo anniversario di morte di Giovanni Luzzi e il 100esimo anniversario del suo arrivo a Poschiavo come pastore?
Sì, alla figura e all'opera di Giovanni Luzzi verrà dedicata una mostra che sarà ospitata nei locali della Galleria della Progrigione Italiano a Poschiavo. L'apertura è prevista per il prossimo 4 marzo. Accanto a pannelli con fotografie e testi esplicativi saranno esposti anche libri, lettere, manoscritti e alcuni oggetti appartenuti al teologo e traduttore della Bibbia. Inoltre sono previste alcune conferenze. La prima, in calendario il prossimo 10 marzo, avrà un carattere particolare. Si tratterà di una cena conferenza durante la quale i partecipanti saranno trasportati a bordo del transatlantico Rotterdam, sul quale Giovanni Luzzi si recò in America nell'autunno del 1912. Un modo insolito e sorprendente per avvicinarsi a Giovanni Luzzi, un personaggio per molti versi affascinante.
In chiusura di questa puntata di Tempo dello Spirito voglio ricordare che è in corso la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che si svolge ogni anno dal 18 al 25 gennaio. Un gruppo delle chiese cristiane del Minnesota negli Stati Uniti ha realizzato il materiale per l'edizione di quest'anno centrata sul versetto di Isaia: imparate a fare il bene, cercate la giustizia. Nell'ambito della settimana di preghiera si tiene questo pomeriggio alle 16:30 a Lugano, presso la Chiesa Anglicana, una celebrazione ecumenica organizzata dalla comunità di lavoro delle chiese cristiane nel Ticino. La predicazione è tenuta dal pastore battista Angelo Reginato. Con questo annuncio si chiude la puntata di Tempo dello Spirito. Vi do appuntamento alla prossima domenica, grazie al tecnico Lello Di Giorgio che ha lavorato oggi in studio. Da Luisa Nitti, buona domenica.